Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbì, e lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Un giovanetto però lo seguiva rivestito soltanto di un lenzuolo e lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. Parola del Signore. Per Gesù questo giardino, il giardino del Getsemani, è decisamente il luogo della solitudine. All'inizio della sera si è trovato solo davanti a Dio, ora ecco solo davanti agli uomini. I suoi discepoli, anche i più vicini, non sono stati capaci di vegliare con lui mentre nella preghiera stava cercando la sua strada. Sono inesistenti. Presto fuggiranno nella notte. È triste da dire, ma il solo che sia ancora presente e sveglio è Giuda, colui che ha deciso di tradirlo e che guida le truppe armate mandate dai sommi sacerdoti per catturarlo. Che mistero! Come mai Giuda non si è accontentato di abbandonare l'avventura con Gesù? Non si è accontentato di lasciarlo perdere? Perché ha sentito il bisogno di distruggere Gesù, come se dovesse vendicarsi con qualcuno? Perché non gli è bastato indicare dov'era Gesù e ha avuto il coraggio di baciarlo con il gesto dell'amico? Il racconto di Marco non ci dà elementi per rispondere a queste domande. Hanno scritto un sacco di romanzi, no? È meglio riconoscere che non sappiamo. Però dobbiamo prendere atto che Gesù e il suo messaggio hanno suscitato in uno dei suoi discepoli un odio, una rabbia, pari a quelle dei rappresentanti dell'istituzione religiosa. Così, con l'aiuto di Giuda, i miliziani possono procedere all'arresto di Gesù. Ed è allora che uno dei presenti fa una bravata. Estratta la spada, colpisce il servo del sommo sacerdote e gli recide l'orecchio. ma Gesù è estraneo a questa logica. Questo dispiegamento di armi e di violenza, che si potrebbe eventualmente comprendere se si trattasse di un malfattore, di un terrorista armato, non ha alcun senso contro uno come lui che rifiuta la violenza e il cui solo mezzo di azione è un messaggio di salvezza. Certo, per capire Gesù e il suo messaggio bisogna cambiare mentalità, bisogna entrare nel mondo nuovo che egli rivela. Tra l'altro, quest'uso della forza e della sicurezza va di pari passo con la vigliaccheria. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato. Perché, disponendo della forza, agire così di nascosto? Evidentemente, procedendo a un arresto pubblico, le autorità religiose avrebbero suscitato l'indignazione del popolo e forse avrebbero dovuto, ed è questo che temevano, avrebbero dovuto chiarire i motivi della loro ostilità a Gesù. Meglio agire di nascosto e mettere tutti davanti al fatto compiuto. Gesù viene dunque arrestato come fosse un malfattore. Agli occhi delle autorità religiose Gesù è un personaggio sovversivo, troppo pericoloso per lasciarlo fare. E in un certo senso non hanno torto. Il suo attacco al Tempio e quindi la fine del sacerdozio, l'annuncio di un nuovo modo di rapportarsi a Dio, è una novità radicale, vino nuovo che fa scoppiare gli otteri vecchi. Queste cose Gesù ormai le predicava apertamente davanti a tutti. La sua parola era diventata troppo pericolosa. Va fatto tacere. Si adempivano dunque le scritture, Gesù dice, si adempiano dunque le scritture. Non nel senso che questo evento, l'arresto di Gesù da parte di una banda armata in seguito al tradimento di un amico, non nel senso che questo evento sia stato predetto tale quale dall'Antico Testamento, ma nel senso che già nell'Antico Testamento i fedeli di Dio sono vittime dell'odio e delle persecuzioni, come nel caso dei profeti o di quei fedeli perseguitati che pregano nei salmi. Nei salmi ci sono molte preghiere del giusto perseguitato. Preghiere alle quali il racconto della passione fa costantemente allusione. Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. È il Salmo 22. E sempre dal Salmo 22 mi scherniscono quelli che mi vedono. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Oppure dal Salmo 31, il terrore mi circonda, contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. E un altro Salmo, 41, anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane alza contro di me il suo calcagno. Si adempiono le scritture. Gesù raccoglie, concentra in se stesso tutta la storia dei giusti perseguitati che si rivolgono a Dio. Nella persona di Gesù che prende su di sé l'opposizione impietosa al suo messaggio di salvezza, le scritture prendono il loro senso pieno. Si compiono le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Non è glorioso questo momento per i suoi discepoli, è scandaloso. Ma certo non possiamo essere noi a scandalizzarci e a condannarli. Perché noi siamo i primi a scappare, a tirarci indietro. Quando si tratta di difendere il Vangelo, di seguirlo fino in fondo, occorrerà Pasqua perché i discepoli si riprendano e accettino infine di correre i rischi che devono correre coloro che si mettono al seguito di Gesù, che acconsentono veramente a cambiare mentalità e a entrare nel mondo nuovo di Dio, che accettano di mettersi a servizio del Vangelo perché l'uomo sia salvato dai suoi diavoli.